In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo, lo ricordiamo nell'orazione, si ricorda anche le sofferenze, le persecuzioni che sopportò e anche il suo insegnamento, soprattutto pensiamo alla preghiera eucaristica che ha lasciato alla Chiesa e che è utilizzata nelle Chiese orientali. Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 19, versetti 16-22. Ed ecco un tale si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osservi i comandamenti. Gli chiese: Quali? Gesù rispose: Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: Tutte queste cose le ho osservate, che altro mi manca? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, e vieni, seguimi. Udita questa parola, il giovane se ne andò triste, possedeva infatti molte ricchezze. Parola del Signore. Ecco un nuovo episodio che troviamo in tutte e tre i sinottici, con differenze, alcune differenze, e che è stato molto meditato e molto sovraccarico della tradizione. Lo si può vedere anche dalla nota della Bibbia di Gerusalemme, che si preoccupa di dire che qui non vengono istituiti due categorie di cristiani, a parte il fatto che di cristiani qui non c'è nessuno, però nel Vangelo propriamente parlando, però si può capire questo è un testo estremamente impegnativo, e aggiunge poi però che una qualche distinzione c'è. Mi sembra di capire dalla nota, perché poi Gesù ha bisogno di collaboratori più stretti, quindi si rimette nel contesto del Vangelo, e quindi comunque dalla nota stessa potete ricavare che la nota si preoccupa di superare un certo tipo di interpretazione. In ogni modo, vediamo insieme le vere difficoltà, o alcune delle difficoltà nascono col brano successivo, cioè la connessione fra questo episodio e il commento che Gesù fa subito nei versetti successivi, di cui è inevitabile tenere conto, anche se non è nel brano che oggi meditiamo.
Il confronto con brani che anche a margine sono segnati mi ha portato questa volta a pensare, a intendere questo episodio in un modo per me un filo nuovo, e cioè senza togliere niente alla possibilità, anzi forse al dovuto intendere questo brano come generalizzabile, come un po' come accenna la nota, però di intenderlo come una puntuale indicazione generalizzabile, ripeto, però puntuale indicazione per costui. Intendo dire che tante volte si dice che il Signore parla ad ognuno proprio, e costui mi è parso evidentemente una persona con una sua inquietudine dovuta da tutte queste ricchezze, cioè perché mi sono chiesta del versetto 20, perché come altri quando gli viene indicata di seguire la legge dicono bene, è giusto, invece lui chiede ancora che altro mi manca e poi se ne va via triste. Cioè, mi sembra che questa necessità di arrivare a una perfezione, ripeto, che poi può essere applicabile anche ad altri su cui magari è doveroso riflettere, però indichi che il Signore per ogni anima ha un puntuale, preciso progetto per la sua salvezza, per il modo per cui arrivi alla vita eterna. Costui doveva, se voleva avere la sua strada, quella di cui lui aveva bisogno, vendere quello che possedeva, darlo ai poveri, perché se no non avrebbe avuto anche umanamente pace. Infatti se ne va via triste, e perché possedeva molte ricchezze, e questo era il problema che gli impediva di raggiungere la vita eterna anche seguendo i suoi i comandamenti del Signore.
Io metterei vicino a questo episodio, che rimane però in sé molto bello, secondo me proprio molto bello, nel senso che quando lui dice io queste cose le ho fatte, no? Mi sembra proprio così invidiabile, ecco, perché non so che... vabbè. Però metterei vicino a questo episodio, intanto, visto che poi dice se vuoi essere perfetto, che è un termine che può essere ambiguo alle nostre orecchie, invece mi sembra che richiami, c'è anche qui come citazione, quello alla fine del capitolo 5, quando dice siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. Cioè mi sembra che il Signore voglia e possa e voglia chiedere una giustizia maggiore, e questo perché lì era in questo contesto qua. E quindi io la perfezione la capirei non da un punto di vista neanche etico, cioè proprio questa bontà, ecco, del Padre, visto che qua si parla anche di bontà. E l'altro testo che mi sembrava ci potesse stare bene vicino, quando Gesù dice se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Poi dice, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà. E poi continua, quale vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima? O che cosa potrà dare l'uomo in cambio della propria anima? Cioè c'è una, come dire, un'adesione che il Signore propone e chiede, che comporta una, come dire, un'assolutezza di cuore. Ecco, per me questo è il problema qui. Cioè è un'adesione totale, se no perché, cioè, poteva tenersene le sue ricchezze, no? Come? Invece c'è una, come dire, vuol dire, da sempre Dio ha chiesto un cuore indiviso, ecco, del popolo e di ognuno nel popolo. E qua mi sembrerebbe che si andasse ormai nello stesso senso. Cioè, se tu chiedi che cosa devo fare ancora, no, lui ti dice seguimi. Ma cioè, è chiaro che poi i suoi 12 devono seguirlo, anche altri, ma qua mi sembra una cosa più radicale, cioè e il problema è che il cuore sia disposto a seguirlo, cioè disposto a tutto per lui, come in quel brano, e qui mi sembra veramente molto vicino, ecco, in questo.
A me pare di vedere una contraddizione, perché il Signore promette la vita eterna a questo giovane ricco ebreo solo osservando i comandamenti. Gli dice: se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Cioè, per entrare nella vita non ha bisogno di lasciare le sue ricchezze, basta che osservi i comandamenti. Però dopo il Signore dice che è possibile che un ricco entri nel regno dei cieli. Allora resto un po' sospesa, insomma, non capisco. Il Signore chiede solo l'osservanza dei comandamenti. Tuttavia è un ricco che può entrare nel regno dei cieli. Il Signore gli dice: ecco, se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Non li chiedi di più. Però poco dopo dice appunto che è impossibile che un ricco entri nel regno dei cieli. Allora non so quale delle cose prevalga. Certo, il Signore gli propone una via più perfetta, ma non la pretende, non la esige. Bastano i comandamenti.
Nella nota margine richiama il capitolo sesto, il versetto 19, e dice: non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano. E poi dice: perché dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Sembra quasi che il poco o il molto o la molta ricchezza possono essere un impedimento, perché dice: dov'è il tuo tesoro, dov'è il tuo cuore, perché se uno è attaccato a queste cose e le ritiene indispensabili, dopo possono essere un peso proprio. Bisogna avere fiducia in Dio, perché sennò non ci si cava fuori i piedi.
Io ho fatto gli stessi pensieri dell'Anita e di Stelvio, e ho pensato che quello che ci insegna questo brano è che non è tanto il fare quanto lo spogliarsi delle sicurezze, lo spogliarsi di tutto ciò che ci dà la sicurezza, anche quando dice sempre alla fine del capitolo sesto: non preoccupatevi del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Quello che vuol togliere sono appunto le certezze che l'uomo con le sue forze può ottenere la vita. Ecco, invece è Gesù che ce la dà, è Dio che ce la dà. E quel perfetto, se vuoi essere perfetto, lo intendevo come si diceva prima del capitolo 5, ma anche come dice la nota, le prime due righe della nota mi sembrano giuste. Le prime due righe, quando dice: i cristiani non è una categoria di perfetti superiori ai cristiani normali. Ecco, non è una questione di superiorità.
Questo dipende dalla storia successiva, per cui questa perfezione è stata attribuita ai religiosi, a uno stato di vita. Questa è l'interpretazione classica di tutta la, direi, di, non so se qualcuno farà anche eccezione, ma cioè, questa è l'interpretazione, ecco. E d'altra parte è facile oggi dire che non è così. Più difficile è risolvere il problema posto da Cecilia, che è esattamente il problema del testo. Cioè, però non è nel testo di oggi, e quindi lo vedremo, o ci potremo tornare su anche sabato, ma come il commento di Gesù, per cui è difficile che un ricco entri nel regno, o poi successivamente con l'esempio che fa, praticamente impossibile, sembra contraddire la risposta di Gesù a quest'uomo. Se tu osservi i comandamenti, entri nella vita. Non so se è chiaro a tutti il problema. Il commento di Gesù sembra dire che è assolutamente necessario per entrare nella vita lasciare tutti i beni, mentre invece la prima risposta non dice questo. E quindi questo è un po' il punto, no? Poi è vero quello che dice la nota, che è stato poi applicato le due vie. Non chiedete a me di risolvere il problema. Io penso personalmente che per adesso ci sono due vie. Ci sono due vie. Sembra così qui. Cioè, se uno osserva i comandamenti entra nella vita. Così è scritto in tutta la Bibbia, così è scritto anche nel Nuovo Testamento, perché si entra nella vita se si fanno i comandamenti. Su questo non c'è nessun autore del Nuovo Testamento che dice che si entra nella vita senza ubbidire i comandamenti. Sono interpretazioni, alcune molto particolari o protestanti, eccetera, che hanno voluto mettere praticamente apprese certe espressioni di Paolo che non vogliono dire questo, però non voglio entrare in questa discussione. Dico, questo testo è evidente, e Gesù dice: ma perché? Se tu vuoi entrare nella vita, osservi i comandamenti. È vero che i comandamenti si possono osservare a diversi gradi, e questo mi sembra il senso anche del richiamo al capitolo quinto che è stato fatto, no? Siate perfetti. Là è una conclusione, è la conclusione del capitolo quinto, che riassume la giustizia più grande, che era un po' il titolo di tutto il commento di Gesù ai comandamenti. I comandamenti sono quelli, si possono osservare in un grado maggiore. Non uccidere non vuol dire solo non uccidere, vuol dire tante altre cose e così via. Gesù ha spiegato questo e dice: siate perfetti. Ecco, siate perfetti. Questa sembra la via della perfezione, diciamo, tra virgolette perfezione, cioè è la via e della sequela di Gesù, questo è. Però non è chiesto, non è necessario per entrare nella vita. Questo sembra da questo testo, no? Se vuoi essere perfetto, allora si capisce il discorso. Se tu vuoi essere perfetto, comunque si intenda questa espressione, implica la sequela di Gesù. Tu vuoi essere perfetto, fai così. Può essere vero che in questo che Gesù dice poi, qui al versetto 21, non a tutti dice esattamente le stesse cose, neanche dei discepoli. Molti esegeti lo notano. No? Non a tutti i discepoli Gesù ha detto di vendere tutti i beni. No, non risulta né dai Vangeli. Lazzaro, Marta e Maria non hanno venduto tutti i beni. Chi ha lasciato la casa, il padre, la madre, la famiglia, sono alcuni che Gesù ha chiamato, ma non tutti i discepoli. Questo è un fatto, lo vediamo anche negli Atti degli Apostoli, se stiamo in Luca. C'era questo, anche qualcuno che dava tutti i suoi beni, ma non era un obbligo cioè per appartenere alla comunità messianica è certamente una caratteristica fondamentale, non era un obbligo, tant'è vero che gli episodi, per esempio di Safira, eccetera, dimostrano il contrario, cioè è un atto volontario, però in una certa direzione che è per tutti, la direzione del rapporto con i beni, del dare ai poveri, eccetera, direi che è la caratteristica di Gesù, il suo accento, ed è per tutti, lo si vede anche negli atti, però non è che tutti debbono obbligatoriamente, per appartenere alla comunità, dar via tutti i beni, non c'è scritto questo. Cioè, rimane sempre il problema per tutti di come si utilizzano i beni, questo è un altro discorso. C'è tanto nel Vangelo. Evidentemente questo è uno dei punti nell'insegnamento di Gesù, diciamo non unico, ma certamente caratteristico, dove Gesù ha posto, e qui si vede, se vuoi essere perfetto, al punto in cui, diciamo, si è arrivati col brano di oggi, io mi accontenterei di questo, cioè è una perfezione. Per entrare nella vita bisogna osservare i comandamenti si possono osservare secondo la proposta di Gesù, fino a questo punto, perché questo è amore del prossimo anche, no? Dar via tutti i beni, darlo ai poveri e poi seguire Gesù è certamente nella linea dei comandamenti, non è che non c'entri coi comandamenti, è l'amore del prossimo spinto fino a questo punto. Però, ecco, mi sembra che si possa fermare lì la risposta al problema posto da Cecilia. Rimane il problema, è possibile che entrare nel regno dei cieli non corrisponda a entrare nella vita, questa è la soluzione probabilmente su cui riflettere e che alcuni esegeti mostrano, cioè l'entrare nel regno di Dio ha una dimensione immediata, attuale, vuol dire la sequela attuale di Gesù in questo mondo. Questo è già un entrare, siccome noi prendiamo l'espressione, cosa possibile, ripeto, in certi contesti, entrare nel regno come andare in paradiso o corrispondente entrare nella vita, è chiaro che il problema è insolubile a questo punto, ma entrare nel regno, come si vede per esempio anche nel capitolo sesto del Vangelo, quando dice, concludendo, cercate prima di tutto il regno di Dio, facendo così, in questo mondo, si entra nel regno già da adesso, secondo queste espressioni, anche se il regno ha una dimensione anche futura. Probabilmente, non so Cecilia, se può essere questa la... alcuni lo suggeriscono questo, ecco, probabilmente qui entrare nel regno non è la stessa cosa che entrare nella vita. È molto difficile, vuol dire, per un ricco così, lasciare tutto e venire dietro a me, questo è entrare nel regno.